attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio.
In vantaggio la Roma dopo 22 minuti.
Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo.
La Roma, solo 2 minuti.
Alla 22esimo, Roma in vantaggio.
La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio.
Mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo-rossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle.
Quando il primo anno eravamo al 7° posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al 7° o 8° posto. Questa legge dell'antipatia e delle ostilità è una legge che si usa contro quello che dà noia.
C'è la misali sulla Starway.
Corner da Dybala, cercare il colpo di testa, la Roma in vantaggio, Mancini 1-0, esultanza pacata di Daniele De Rossi, ma la Roma è passata con un altro gol di testa, con quello di Gianluca Mancini.
...9:54 primi in questo istante di martedì 9 aprile 2024. Ben ritrovati amici di RomaGiallorossa.it, ben ritrovati da parte di Marco Violi, ben ritrovati su Roma Giallo Rossa.
C'è la misa lì sulla Starway.
Allora, in queste radiucole romane che vantano di avere milioni di ascoltatori, ho sentito un piccolo conducatore che diceva: beh, le vedove di Mourinho sono sempre vestite di nero. Io sono una vedova di Mourinho, lo posso dire chiaramente, ma adesso c'è De Rossi, sosteniamo De Rossi, ma oggi mi sono voluto mettere la maglia, vedete, dov'è? Adidas, eccola qua, Adidas, vecchia, Barilla, vedete Barilla, con la coccarda della Coppa Italia, 1991-92, e beh, questa è bella, questa con colletto, bella, bianca, ecco, non sono vedovo di Mourinho, mi tolgo dalla vedovanza, mi tolgo ufficialmente dalla vedovanza e chiaramente sosteniamo tutti le Nere De Rossi. Queste battutine però, fate nome e cognome, cioè, tanto sono l'unico che ha fatto un certo tipo di discorsi, no? Fate nome e cognome, poi vediamo. Detto questo, Milan-Roma tra pochi giorni, -2 a Milan-Roma. Ragazzi, Milan-Roma partita spartiacque per la stagione, perché qui è, come abbiamo detto sempre, è un esame di partita in partita. Ora, abbiamo superato il derby brillantemente, esame superato, però per la tesi di laurea ci vogliono ancora un po' di partite, perché prima c'è il Milan, poi l'Udinese, poi di nuovo il Milan, poi c'è il Bologna, poi c'è il Napoli, poi c'è la Juve, insomma ci sono un po' di partite. Allora, la lupa mi dice, mi ha detto di dirvi, lei si vergogna, secondo me se dovesse venire qua spopolerebbe, in men che non si dica, però lei si vergogna perché dice io sono vecchia, ma vecchia di che, scusa, vabbè, comunque al di là di questo, io sono vecchia, ho una certa età, parla tu, io ti dico le cose, tu le riferisci, ecco. Detto questo, la lupa mi ha detto proprio testuali parole: la Roma non deve aver paura né di Napoli né di Juventus né del Milan né del Bologna, le vince praticamente quasi tutte, la maggior parte le vince, e vedrete, ma dite a me, vedrai che la Roma andrà in Champions battendole quasi tutte, se non tutte, comunque quasi, perché magari un pareggiotto ci può scappare in queste partite, comunque le vincerà praticamente quasi tutte. E la lupa, attenzione, perché la lupa raramente si sbaglia, quindi attenzione quando parla la lupa, è una sentenza in tutti i campi, in tutti i campi quando parla la lupa è una sentenza, quindi cioè puoi mettere proprio, fatto il segno della croce quando parla la lupa, proprio così, detto questo, vediamo, speriamo che abbia ragione la lupa. Io un po' di paura del Milan ce l'ho, ma non paura per dire paura irreversibile, dice vai lì a Milano spacciato, no, io vado lì a Milano con rispetto, chiaramente io da tifoso romanista vado a Milano con rispetto della squadra del Milan, che ha parecchi punti in più della Roma, adesso non so con esattezza, ma comunque ha parecchi punti in più, è seconda in classifica, sta facendo un bellissimo campionato, dopo l'Inter sicuramente la squadra migliore è il Milan nella nostra Serie A, che sta giocando anche un bel calcio. Se noi pensiamo a un mese fa, il Milan sicuramente non faceva paura, ma se pensiamo adesso, il Milan sta ottenendo risultati su risultati, mi pare che alla quinta o alla sesta vittoria consecutiva in questi due mesi, quindi sta facendo veramente tanti punti, credo che insieme alla Roma è la squadra che ha fatto più punti di tutte, insieme chiaramente all'Inter, ma alla Roma, che non sia l'Inter diciamo, ma la Roma ha fatto parecchi punti, quindi attenzione perché il Milan è una squadra comunque da temere. Ma lo dico con rispetto, ma senza aver, come si dice, timore riverenziale, cioè nel senso che io lì magari posso puntare pure a San Siro al pareggio e poi vedere come va a finire a Roma, cioè se la Roma dovesse pareggiare a Milano, a San Siro con il Milan, fare una bella prestazione, ottenere, che so, un 1-1, un 0-0, magari un 2-2, non lo so, e poi giocarcela a Roma all'Olimpico, sarebbe sicuramente un ottimo risultato, questo senza ombra di dubbio, no? Lo possiamo dire con assoluta certezza. E poi all'Olimpico uno se la gioca e vede quello, cioè se la gioca con il coltello tra i denti. Però vediamo, vediamo quello che succede, vediamo quello che succede, vediamo come va a finire questa partita d'andata e vediamo anche la formazione che metterà De Rossi. Non dovrebbe fare un eccessivo turnover De Rossi, penso, perché sicuramente tu mi hai detto che le vince quasi tu. Aspettate un attimo, di base.
C'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà. Ogni partita è la vittoria, ogni romano è buon tifoso e sa strillare. Metti d'acciaio, astuzia e core, corpi da testa la fa incantare. Passaggi al volo con precisione, vola il pallone che la rete va a trovare. Quando che incomincia la partita,
allora mi ha ripreso la lupa, mi ha detto non si dice vecchia. Lei mi dice vecchia, io sono vecchia, sono vecchia. No, lei praticamente dice anziana, ma non è neanche anziana, è nel fiorfiore degli anni. Allora gli altri che devono dire? No, a Roma faccio il romano, come si dice, no? Quindi gli altri che devono dire? Eh no, è anziana, vabbè, è anziana, comunque neanche anziana, è di mezza età, nel bel mezzo di cammin di nostra vita, come diceva quello, il sommo poeta, no? Nel bel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la dritta via era smarrita, una cosa del genere, mi suona qualcosa del genere, vabbè, comunque. Stiamo parlando di Milan-Roma, quindi Milan-Roma, poi vediamo come turnover, qualche elemento verrà cambiato della Roma, De Rossi cambierà qualche elemento, ecco, non giocherà magari Angelino che ha giocato benissimo il derby, e lì uno dei motivi in cui ha vinto il derby De Rossi, mettendo Angelino, doppio terzino, e Shaarawy, Angelino, no? Quindi abbiamo già detto, abbiamo fatto già l'analisi tattica e l'abbiamo detta in maniera perfetta. Poi sicuramente può mettere, non so se giocherà Llorente, non credo, forse Smalling o forse Llorente, questo è l'unico dubbio. Ricordiamo che Hausen non può giocare, Ndicka è squalificato, quindi o Llorente o Smalling, vediamo chi giocherà dei due. Qualcuno dice è arrivata l'ora di Smalling, gioca Smalling, vediamo se Smalling sta bene, magari, perché Smalling è più compatto. Attenzione però, perché io magari De Rossi potrebbe anche rispolverare quella sorta di difesa 3, io mi permetto di dire, perché Smalling nella difesa 4 non lo vedo tanto bene. Vediamo anche qui, magari Smalling, Mancini, Smalling, Llorente, che era la vecchia difesa della seconda parte di Mourinho, no? Dell'anno scorso. Vediamo, oppure Mancini, Smalling, vediamo anche qua con la difesa 4 con Celic e Spinazzola sugli esterni. Poi centrocampo, quello presumo solito, no? A netto degli infortuni che al momento non ce ne sono, che può essere appunto Pellegrini, Paredes e Cristante, con tridente classico Dybala, Lukaku ed Shaarawy. Questa volta Shaarawy non credo a fare tutta la fascia, ma certo, con compiti difensivi rispetto a Dybala, ma anche con compiti più offensivi. Quindi dovremmo vedere una Roma un po' più equilibrata, ma anche perché De Rossi ha capito che dopo Lecce, in cui, ma anche durante le altre partite, ma soprattutto dopo Lecce, che si è vista brutta perché la Roma ha concesso molto, e quindi ha cercato di mettere una squadra più equilibrata. Ma questo non vuol dire poi rinunciare a giocare a calcio, non vuol dire rinunciare a fare una partita propositiva come l'hai fatta nel derby, che ti posso dire, nei primi 20 minuti, 25, lo hai praticamente dominato e ti mancava solamente il gol, e poi l'hai realizzato nel finale del primo tempo. Diciamo che sotto un certo punto di vista la squadra ha dimostrato che comunque può farcela a reggere tutti e due i tipi di moduli, sia quello un po' più iperoffensivo che quello offensivo, che quello un po' bilanciato. Ecco, io preferisco quello bilanciato, no? Che dove adesso i punti, i gol, soprattutto in Coppa, contano, contano tanto. Se tu vinci 1-0 a Milano, hai fatto un risultato strapositivo, perché poi il Milan dovrebbe vincere 2-0 a Roma e fargli due gol alla Roma in casa. Poi voglio vedere, non che sia impossibile, però è sicuramente un impegno arduo sarebbe per il Milan. Ecco, cercare di limitare i danni a Milano, o un bel pareggio, oppure, se proprio ci riusciamo, sarebbe fantastico, una vittoria della Roma a Milano. Però chiaramente bisogna avere rispetto di questo Milan, bisogna avere rispetto di questo Milan, perché il Milan è una squadra che dal punto di vista del gioco, della manovra, degli interpreti, con Leao, con Giroud, con Pulisic o Pulisic che dir si voglia, è una squadra veramente da temere, è una squadra da temere. Però timore reverenziale no, rispetto alla squadra sì, però andiamo lì e ci facciamo la nostra partita, altrimenti cioè, siamo a Roma e non la giochiamo nemmeno. Cioè, per la partita, paradossalmente la partita contro la Lazio, per tanti motivi era più trappola di quella che può essere contro il Milan appunto giovedì, perché nel derby ti giocavi tutto, e vedendo anche i risultati del Bologna che aveva pareggiato, dell'Atalanta che poi ha perso col Cagliari, ecco, diciamo che quei risultati sono stati importanti per la Roma sabato, beh, possono arrivare la domenica, comunque sono stati importanti perché hai giocato un giorno prima, sapendo che comunque ti potevi godere lo spettacolo poi sul divano, come ha detto De Rossi, con birra e patatine, e cercare appunto di rilassarti e vedere quello che succedeva la domenica, no? Il giorno dopo, la domenica. Quindi abbiamo recuperato dei punticini importanti, sia sul Bologna che avevamo perso a Lecce, sia sull'Atalanta abbiamo allungato in attesa che l'Atalanta poi giochi il recupero con la Fiorentina, quindi vediamo anche qui cosa succederà dopo il recupero con la Fiorentina. Tornando alla Coppa, vi ho detto la formazione secondo me come la metterei, poi sta De Rossi sceglie la tattica, se mette Esciarawi un po' più basso, se alterna la Spinazzola come è successo nel derby, nel senso Angelino, ma lì ci dovrebbe essere Spinazzola che ha un più gamba, più propensione offensiva rispetto a Angelino che è rimasto bloccato, e lì Angelino ha fatto una grande partita nel derby. Quindi questo dobbiamo vedere della Roma, come metterà De Rossi, poi sistemerà le pedine in campo. È sulla carta un 4-3, ma potrebbe essere benissimo un 4-4-2 / un 4-3-2-1, no? Con Dybala e Shaarawy dietro Lukaku. Consideriamo che c'è anche Tammy Abraham che ha giocato 10-15 minuti nel derby, e credo che il minutaggio dovrebbe salire nelle prossime partite. Sicuramente dovrebbe e potrebbe salire nelle prossime partite, quindi presumo che la partita poi col Milan, magari non col Milan ma magari con l'Udinese, potrebbe essere un buon trampolino di lancio per Tammy Abraham, per non giocare titolare ma accumulare minuti su minuti per essere pronto nel rush finale dell'ultimo mese che ci aspetta nel mese di maggio, dove avremo tanti scontri diretti, a parte aprile ma anche maggio sarà un mese importante, dipende poi da come va l'Europa League con il Milan. Quindi attenzione poi a fare a giostrare le pedine in campo, a mettere i giocatori in campo, perché chiaramente bisogna fare questo tipo di ragionamento. Quindi se oggi faccio riposare, che ne so, Spinazzola, metto Angelino, se faccio riposare Angelino poi metto la volta dopo Spinazzola, e così via discorrendo. Celic finché il ferro è caldo lo batto, e poi Karsdorp si troverà un posto magari nella partita Udinese. Però Celic ha giocato una partita bellissima nel derby, non lo cambierei. Celic è un giocatore che è rinato con De Rossi, si può dire, è uno dei tanti giocatori che è rinato con De Rossi, è uno dei tanti giocatori che ha cambiato da così a così da Mourinho a De Rossi, ora, senza rientrare nelle vecchie polemiche, neanche mi interessano, però ormai è un dato di fatto, cioè se ne accorgerebbe pure un bambino. Celic prima era un ectoplasma, ora è un giocatore, fermo restando che però io non dimentico i mesi precedenti. Quindi sì, come ha detto giustamente un nostro lettore, sì, Celic, Karsdorp, tutti gli altri, Spinazzola, ok, fanno bene, però via a fine stagione, ora ci servono, ma poi via a fine stagione, poi rivoluzione a fine stagione, perché insomma è anche vero che ci vuole aria fresca lì sugli esterni e bisogna comprare dei difensori, dei terzini adeguati, no? dei terzini adeguati per ma poi insomma ne parleremo più diffusamente chiaramente quest'estate, quando poi parleremo del mercato tra maggio eccetera, quindi tra maggio e giugno, poi quando finirà il campionato ci sarà modo e tempo per parlare di mercato e a voglia te quegli speciali di Roma Gelosa sul mercato su Twitch, quindi ne parleremo. Detto questo, volevo dire una cosa su Mancini e poi andiamo in pausa. Anche basta, cioè nel derby hanno fatto saluti romani, saluti fascisti, saluti nazisti, Radu con la scritta SS, Lazio SS con le SS naziste, non era un giocatore, non era un tesserato, ma molti hanno chiesto il DASPO per Radu. I gemelli filippini hanno massacrato Totti e De Rossi in campo nei derby del 2004, 2005, 2006, insomma ne hanno veramente massacrati in maniera inveleconda. Mi ricordo anche un ex ufficio stampa della Roma che poi una volta uscito dalla Roma praticamente era felicissimo, che era laziale, era felicissimo per la vittoria della Lazio in Coppa Italia, quindi abbiamo dovuto subire pure questa umiliazione, ma non della Lazio in Coppa Italia, una Coppa Italia, nel derby di Coppa Italia del 2013. Fino all'anno prima lavorava nella Roma, poi l'anno dopo praticamente mette la sciarpetta, no, davanti ai giocatori della Roma quando aveva lavorato e magari aveva anche conosciuto questi giocatori, no? Vabbè, ma ormai ognuno c'ha la sua morale, la sua coscienza, ha la sua professionalità, nessuno poi la mette in dubbio, però qualcosa mi viene da pensare comunque così, dai, diciamo così. Per il resto hanno fatto di tutto, che adesso mi venite a dire, a fare la morale per Mancini che sbandiera una bandiera con biancoceleste, con raffigurato un ratto, un topo, quello che è, con la scritta anti-Lazio che gli hanno data e lui si è presa e l'ha sventolata, che addirittura ci possa essere il pericolo di una squalifica per Gianluca Mancini oppure di un'ammenda pecuniaria, io veramente mi viene da ridere. Siamo nel paese dei finti moralisti e dei falsi moralisti, dove i razziali fanno la predica ai romanisti. Cioè la cosa grave è che i razziali fanno la predica fanno la morale, la predica ai romanisti, quando loro dovrebbero stare zitti e muti perché l'hanno fatti tutti i colori, sono stati coinvolti in calciopoli, ma senza andare oltre nel calcio scommesse, potrebbe andare la polizia è entrata all'Olimpico e hanno arrestato i giocatori nel caso calcio scommesse negli anni 80. Quindi non mi fate andare indietro con il tempo. Mi venite a fare la morale, ci venite a fare la morale per queste cose? Anche no, grazie. Poi i conduttori o gli opinionisti romani che vengono a parlare, a fare la morale qua, là, però Mancini è un nazionale, non si dovrebbe comportare così, a parte che Mancini è un nazionale a metà, nel senso che quando viene chiamato Acerbi viene chiamato Mancini, altrimenti neanche sarebbe stato chiamato. Anzi, magari è meglio che si riposa, cioè io glielo auguro per Mancini di giocare all'Europeo, ma è meglio se si riposa per noi romanisti quest'estate. Capisco che giocare un europeo è sempre un sogno di ogni giocatore. Io da tifoso mi auguro che Mancini si riposi e la guardi, che so, la guardi da Ibiza o dove vuole lui, da località no, esotiche l'europeo. Però se può poter andare, insomma, beh, lui dice che è nazionale. Io dico che anche Acerbi è nazionale, ha fatto cose ben più gravi, ha insultato, cioè non ha insultato, insulti a sfondo razzista a Juan Jesus, dicono che non c'è la prova, ma se vuoi la prova si trova, perché ripeto, la prova si trova, perché quando poi ci sono 300 telecamere, 500 microfoni, se vuoi andare a sentire le senti le cose, se non le vuoi andare a sentire non le senti, è tanto semplice. È anche una questione della nazionale italiana, nel senso che Acerbi è un nazionale effettivamente italiano che ha rinunciato a questa tornata di partite che erano amichevoli, per poi verificare la sua condizione. Sicuramente verrà chiamato da Spalletti per l'europeo, però adesso fare tutto questo casino per Mancini mi sembra veramente quasi ridicolo. Volete fargli un'ammenda pecuniaria alla Roma per responsabilità oggettiva al giocatore? Fatela pure, date 4.000, 5.000 euro, 10.000, quanto credete voi. Vi ricordo che l'Inter, la tanto decantata Inter, c'era il giocatore, adesso Bastoni credo che fosse, che ha detto praticamente Inzaghi ci ha dato le indicazioni via iPad, via tablet nello spogliatoio, e non si può fare dopo Roma-Inter, e ha pagato Inzaghi, ha pagato Acerbi. Ecco, datevi un'ammenda pecuniaria, nessuna squalifica, niente di niente, perché vi ricorderete Inzaghi era squalificato in Roma-Inter, Simone Inzaghi, e quindi ha sgamato tra virgolette Bastoni questa cosa, e quindi poi hanno preso le dovute precauzioni. Però insomma, se dobbiamo fare quello che fanno e dobbiamo controllare al centimetro, comunque la cosa di Mancini era eclatante perché è una bandiera enorme, ma se dobbiamo andare a vedere quello che si dicono in campo i giocatori, credo che il 90% sarebbe squalificato, proprio il 90%. Tutte le domeniche giocheremmo con senza 10, 15, 20 giocatori a partita praticamente, ma non di una squadra, di tutte le squadre, 15, 20 giocatori, un elenco infinito. Quindi mettiamo anche un freno, cerchiamo di dare anche il giusto peso, secondo me, alle cose che meritano un peso giusto, ripeto, giusto, e non esagerato, perché poi ogni cosa va parametrata alla situazione. Ognuno, la cosa deve rimanere nei limiti, ok, ma deve essere anche dato il giusto peso. Non che si fanno interrogazioni parlamentari, cose, parlano politici, parlano ex laziali, opinionisti, che giustamente una cosa ha detto Panatta giusta, ragazzi, è lo spottone, il derby si fa, Mancini magari ha accentuato un po' la cosa, però ha detto una cosa saggia Panatta: chi perde spesso va in puzza, proprio così, chi perde spesso rosica, va in puzza, e quindi si deve attaccare a qualcosa. Io qualcosa magari in mente ce l'ho dove dovrebbero attaccarsi. Se attaccassero al topo, al topastro, ecco, dai, è una cosa anche goliardica. Noi abbiamo subito anche molto peggio, però siamo stati zitti e basta. Quindi, a parte i saluti romani, i saluti fascisti, i saluti nazisti, eccetera, che ha fatto Di Cagno quella scritta, tutte le scritte che c'era Di Cagno lungo il braccio, lungo la schiena, e dai, che pure d'estate Di Cagno, perché se no non lavora Sky, d'estate con 40 gradi si mette tutto il vestito buono invernale, se no cioè se no non lo fanno lavorare, perché ha scritto Dux, perché ha scritto questo, perché la plastica, capito? Cioè, parliamo seriamente o non parliamo? Poi dopo parlerò di Cassano, visto che abbiamo riesumato anche Cassano, no? Che è stato fatto fuori dalla Bobo TV, ma è stato invitato ad anni praticamente alla Domenica Sportiva e ha dato manforte a quei quattro deficienti, scusate il termine, che ancora insultano Mourinho e che non si liberano dal fantasma di Mourinho. Ecco, io mi sono liberato, ero un vedovo di Mourinho e sono ancora un pochino un vedovo di Mourinho, ma oggi ho la maglietta bianca e quindi, però questo non mi permette di dire comunque che De Rossi sta facendo bene e che con De Rossi la cosa è cambiata, ma perché ci sono sempre giocatori che fanno le fortune degli allenatori, quando i giocatori poi remano contro succedono gli esoneri e l'abbiamo visto. Linea alla regia, torniamo tra poco.
Corcor acceso da una passione, 11 atleti Roma chiamò, e sotto al sole nel cupolone una bella maglia di due colori e trovò lì due colori di Roma nostra. Oggi signora del football, non più maestri né professori, ma so dolori perché Roma ce sa fa.
C'è Masetti che è il primo quartiere, e Michele Scruppia che è il piacere, poi c'è quel torello che Borini, Gori e Franca e Bernardini, che da scuola all'Argentini.
Poi c'è Sapperari, Sermediano, bravo nazionale capitano,
Fini, Pasanelli e Costantino, con Lombardi e Codadrino, Morca e Mago per segnare.
Campo d'estaggio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà.
Tutto il
corner
dati palla, cercare il colpo di testa, la Roma in vantaggio, Mancini, 1-0, esultanza pacata di Daniele De Rossi. Ma la Roma è passata con un altro gol di testa, con quello di Gianluca Mancini.
Con precisione, vola il pallone della rete, va a
Torniamo, eccoci qua. Allora, 10:24, sempre in diretta, sempre live su romagiallorossa.it e Roma Giallorossa, Twitch. Allora, non l'ho vista in diretta perché non vedo mai la Domenica Sportiva. Ho letto le dichiarazioni, e le abbiamo anche riportate, di Cassano su Mourinho. A parte l'educazione che dovrebbe avere Antonio Cassano, ma non ha avuto l'educazione Antonio Cassano, altrimenti la sua carriera sarebbe decollata. Se avesse avuto un'educazione diversa, oltre che una testa diversa, la sua carriera sarebbe andata alla grande, perché i mezzi tecnici secondo me ce li aveva pure più degli altri, pure più di altri che stavano nella Roma, di tanti giocatori che stavano nella Roma, non a livello di Totti, ma insomma quando giocavano Totti e Cassano insieme, Cassano era e Totti erano uno spettacolo vedere e vederli insieme. Detto questo, Cassano ha definito Mourinho bollito. Ora ripreso da Alberto Rimedio, che è il conduttore della trasmissione, e sono contento che Alberto l'abbia ripreso, perché Alberto Rimedio è una persona educata, è una persona brava, e è stato ripreso anche perché queste cose in Rai non si dovrebbero dire, anche se si parla di pallone, altrimenti va a fare il tifoso, ti apri il canale Twitch tuo come avevi fatto con la Bobo TV e vai a fare quello che vuoi. Però ricordo al signor Cassano, anzi signore, proprio un complimento ad Antonio Cassano, che definire bollito è vergognoso, quindi io potrei dire che tu sei un bollito, caro Cassano, ma non voglio arrivare a questo. Poi potrei dire che sei poco rispettoso, e questo è vero. Potrei dire che sei un maleducato, e questo è vero. Potrei dire che sei mentalmente limitato, e questo è vero. Che non hai una grande intelligenza, e questo è vero. Magari io non capirò di calcio, noi non capiremo di calcio, tu solo capirai di calcio, ma ho i miei dubbi. Però devi rispettare la grande tifoseria della Roma, che comunque è amata da Follia Mourinho, e ancora c'è una parte, gran parte, che lo ama e che lo vuole, cioè lo vuole, gli vuole bene, ecco, non che lo vuole, che gli vuole bene. Quindi rispetta quella tifoseria e quella parte della tifoseria, e dice Mourinho, come dicono tutti, Mourinho non andava. Oppure i giocatori si erano stancati di Mourinho, che poi è la verità ufficiale, o comunque ufficiosa. I giocatori si erano stancati di Mourinho, punto. Andiamo avanti, c'è De Rossi, sosteniamo De Rossi, e De Rossi ha cambiato completamente la Roma, perché c'è appunto un allenatore che ha portato tutti dalla sua parte, e che adesso sta facendo giocare la Roma come prima non giocava, quindi facendo rendere soprattutto quei giocatori che prima non rendevano, come Pellegrini, come Celic, li ho fatti i primi gli esempi, quindi prima li ho detti, ma non solo, anche Spinazzola, anche Svilar, anche altri giocatori che prima non rendevano, adesso rendono alla grande. Detto questo, mi pare ovvio che Cassano è un maleducato. Del suo pensiero sono d'accordo solamente su De Rossi, ha detto è un grande, perché ha rivoluzionato la Roma, l'ha ribaltata, è vero, ma la prima parte è completamente, lui dice, pensava Mourinho a fare solo cinema. Mourinho ha fatto l'allenatore, il direttore sportivo, il direttore della comunicazione, il responsabile della comunicazione, ha fatto tutto nella Roma, ha ricoperto tutti i ruoli nella Roma, e se vogliamo anche essere precisi, Friedkin ha fatto, fino a che gli ha fatto comodo, chiaramente gli ha fatto comodo anche questo, finché volevano gli ha fatto comodo questo tipo di ruolo, di multiuso Mourinho, no? Mourinho multiuso. Poi, quando si è accorto che la squadra Friedkin non lo seguiva più, ha pensato bene di esonerarlo. Ha pensato bene, male, non so, però i risultati stanno dando ragione a Dan Friedkin. Poi, le varie battutine dei Borgo Quinziani o dei Passo Colesiani o dei altri... No, non sto zitto, perché loro fanno le battutine, io non posso fare... Pensate alle vostre, non solo l'abitare Passo Colese, Borgo Quinzio, Faren Sabina, ecco, questi sono i vostri luoghi che poi andiate nei migliori circoli sportivi del padel, meno mi interessa niente. Burini siete nell'anima e Burini rimarrete nell'anima. Dovete studiare tanto per capire di calcio, non basta un essere allenatore a Coverciano per capire di calcio, oppure non basta un patentino a Coverciano, bisogna studiare, bisogna fare esperienza sul campo, e non basta vedere 300 partite al giorno per capire di calcio, oppure far finta di vedere 300 partite al giorno o andarsi a documentare su internet. Io le partite le vedo veramente e posso parlare di tutti i giocatori, quasi tutti, non di tutti, ma quasi tutti i giocatori, dall'Olanda alla al Belgio. Olanda, Belgio, Spagna, vabbè, io i top 5 neanche li considero, perché chi capisce di calcio, chi fa il mio lavoro, chi mi fa il mio mestiere, dovrebbe vedere tutte le settimane, ovviamente italiane permettendo, partite di Premier League, di Liga, di Eredivisie, di GAN, eccetera, di Bundesliga. Oggi c'è la bellissima partita Real Madrid Manchester City, che io me la vedrò su canale 5, ho scelto tra Arsenal e Bayern, che magari potrebbe essere un po' più noiosetta, però attenzione, perché magari potrebbe essere noiosetta anche Real Madrid Manchester City, però gli ultimi precedenti dicono di no, dicono che sia una partita anche con parecchi gol, quindi sicuramente me la vedrò. Poi insomma, la trasmissione in chiaro su canale 5 facilita questo aspetto, e quindi me la vedrò, anzi dopo faremo anche i pronostici per dei consigli piccoli per queste due partite di Champions League, e anche per le partite di domani. Quindi vediamo di fare una mini schedina da 4 con dei piccoli consigli, visto che ci andiamo sempre molto vicino. Anche nello scorso weekend Roma giallorossa, con i nostri consigli ha sbagliato veramente pochissimo, ha azzeccato il 90% dei pronostici, che io li pubblico poi nel mio Instagram, oltre che nel sito, ma anche nel mio Instagram personale, e hanno potuto vedere tutti che abbiamo sbagliato solamente per il Monaco e per la Juve, perché le altre abbiamo prese tutte per un eccesso di fiducia sia nel Monaco che nella Juve. Avevamo messo al Monaco 1x più over 1,5 e mi pare che l'arbitro, che era una donna, ma questo non vuol dire niente, ma un arbitro donna, adesso mi sfugge il nome, quella famosa francese, ha prima dato un rigore e poi l'ha tolto a Rennes, andando a vedere al VAR, un rigore netto tolto a Rennes che poteva valere il pareggio e anche la schedina forse. E poi la Juve, che gli hanno dovuto annullare 3-4 gol prima di farne uno buono, e anche lì l'intuizione era giusta, perché la Juventus ha giocato sicuramente un primo tempo dove poteva fare almeno 2 gol e avrei rosicato tanto, meglio perdere per 2 che per 1. E quindi abbiamo preso gol di Atalanta Cagliari, gol del Genoa contro, non mi ricordo chi ha giocato, comunque ha giocato il Genoa con Sassuolo, non mi ricordo con chi ha giocato, Verona Genoa, abbiamo messo gol, abbiamo preso la partita Napoli, che abbiamo messo sia gol che x2 più over 1,5, abbiamo preso anche il gol di Manchester United Liverpool, e anche x2 più over 1,5 di Manchester United Liverpool, anche se lì Taylor ha fatto un disastro completo dando un rigore inesistente al Liverpool, però il Liverpool ha già segnato un gol. Abbiamo preso il Chelsea x2 più over 1,5, abbiamo preso il Tottenham 1 più over 1,5, insomma non siamo improvvisati, facciamo bene il nostro lavoro, e chi ci segue magari con qualche accorgimento poteva anche vincere mettendo un 1 a Juve e Monaco magari invece che 1 più over. però speriamo che abbiano vinto chi ci ha seguito, e noi ci riproveremo tra poco con la Champions League. Anzi, no, visto che manca un quarto d'ora, ho detto tutto praticamente, facciamola questa schedina di Champions League, no? Facciamola questa schedina di Champions League. Ora non ve la posso mostrare, ma vabbè, oggi c'è Arsenal, Bayern, Monaco e Real Madrid, Manchester City, mentre domani Atletico Madrid, Dortmund e Paris Saint Germain, Barcellona, bei quarti di finale. Allora, Arsenal, Bayern, Monaco è la partita secondo me più difficile da pronosticare. Uno dice ma il Bayern Monaco va male eccetera. Allora, nelle partite che contano il Bayern Monaco ha sempre risposto presente. È vero che magari fuori casa può trovare delle difficoltà, e quest'anno le ha trovate parecchie difficoltà. Vedi anche la sconfitta contro la Lazio all'Olimpico, vedi tante altre partite in cui ha perso punti importanti in Bundesliga proprio fuori casa. Però è una partita secondo me da gol, oppure non credo, forse da over non credo, ma da gol per me sì. Non so le quote, quindi io sto andando a logica, poi se la quota è bassa io questo non lo posso sapere, ma anche da 1x più over 1,5, cioè tendente un po' più verso l'Arsenal. Magari prevedo un pareggio, un 1-1, magari se è proprio spettacolare la partita un 2-2, ma ci credo poco, ma un 1-1 oppure un 2-1 per l'Arsenal. Per me questa è una partita che può dare la consacrazione non solo all'Arsenal, ma anche magari una bella consacrazione ad Arteta. Però attenzione a Bayern Monaco, che in Champions League è una squadra molto temibile, e l'abbiamo visto anche contro Lazio. Poi al ritorno, in base al risultato d'andata, chiaramente il Bayern Monaco si farà due conti e vedrà. Però oggi secondo me si decide veramente tanto di questo passaggio del turno, si decide tanto di questo passaggio del turno. L'altra partita, Real Madrid Manchester City, è bella, è spettacolare, sono due squadre, Real Madrid propositiva perché ha tanti giocatori, tante frecce al suo arco, però anche il Manchester City ha una squadra importante, ha giocato in settimana giocando bene, ma anche una squadra che subisce molto, anche in ultima partita ha subito molto, quindi direi che è una squadra, sono due squadre che sono votate all'attacco, ma il Real Madrid è molto più compatto. È una partita che può uscire un over 2,5 oppure anche un gol, cioè segno entrambe le squadre. Io punterei più sull'over che sul gol, magari un 2-2, un 2-1 per qualcuno. È difficile pronosticare questo tipo di partite, dire chi vince. Se per l'Arsenal magari è più tendente verso l'Arsenal col Bayern Monaco, col Real Madrid e Manchester City, credo che l'ago della bilancia non so dove, è molto equilibrata come partita. Però io metterei un over perché le due squadre più o meno si equivalgono, e poi si deciderà tutto al ritorno. Certo, il Real Madrid vorrebbe decidere tutto adesso, nella partita di andata, perché poi sa benissimo che all'Etihad la situazione si farebbe più complicata. Vediamo quello che succede. Io punterei comunque su un over per Real Madrid Manchester City. Atletico Madrid Borussia Dortmund. Attenzione all'Atletico Madrid, perché potrebbe scapparci la sorpresona. Il Borussia Dortmund è una squadra molto umorale, molto che va sulle ali di entusiasmo, che prende parecchi gol, ne fa anche, però vedo una partita piuttosto bloccata, quindi tendente un po' verso l'Atletico Madrid, perché gioca in casa, però direi anche un 1x più under 3,5 magari. E lo so che magari a qualcuno non piace l'under 3,5, però o mettete under 3,5 per prendere poco, presumo, oppure mettete un 1x più under 3,5, oppure se proprio volete potete mettere 1x più multigol 1-4. Secondo me potrebbe finire anche 1-1 questa partita, oppure 1-0 o 2-1 per l'Atletico Madrid, per poi decidersi tutto a Dortmund. Questa è la mia opinione su questa partita, che magari è la meno spettacolare rispetto alle altre, ma che la vedo piuttosto bloccata. Ma anche l'Atletico Madrid quest'anno subisce parecchio, e però nelle partite che contano cioè è sul pezzo. L'abbiamo visto con l'Inter, ha eliminato l'Inter, che sicuramente la squadra più in forma del momento. Anche ieri l'Inter ha vinto la partita per l'otto, cioè meritava di vincere secondo me, però poi l'ha vinta nel finale, proprio nel recupero, no? Quindi l'altra partita, Paris Saint-Germain Barcellona, è una partita strana, nel senso che Paris Saint-Germain subisce molto e crea inevitabilmente molto, il Barcellona non so. Allora io direi, se dovessi giocare una schedina, qui è la partita secondo me più difficile da pronosticare per me, perché è facile dire di prima acchito gol. Per me ci può anche stare un gol che segna entrambe le squadre, però ci penserei bene prima di mettere questo segno. Magari prevederei, o prevedo, oppure posso pensare a una multigol generica 2-4, dove magari finisce un 2-2, 2-1, 1-1, e prevedo più questo tipo di risultato che altro. Quindi se proprio devo dare un pronostico su questa partita, penso più a una multigol 2-4. Poi andando avanti all'Europa League, e prendiamo le due italiane, Liverpool-Atalanta e Milan-Roma. Liverpool-Atalanta sembrerebbe scontato l'esito, di Milan, di Liverpool-Atalanta, ma vedendo anche quanto concede Liverpool, che non mi è sembrato irreprensibile nell'ultima partita, però è sempre prima in classifica in Premier, anche se insieme all'Arsenal, io direi o gol oppure multigol 1-3 ospite, cioè l'Atalanta. Secondo me un golletto 2, magari un golletto, l'Atalanta lo riuscirebbe anche a fare, magari vince poi il Liverpool, ma 1-3 gol ospite io lo vedrei bene. Potete scegliere un gol oppure multigol 1-3 ospite per l'Atalanta, per Liverpool-Atalanta, anche perché credo che le quote sono tutte per il Liverpool, e quindi si può provare pure l'over, si potrebbe provare pure l'over, ma non lo so, bisogna vedere. Presumo, io se proprio dovessi giocare 1-3 ospite, 1-3 ospite, cioè 1-3 Atalanta. E poi vediamo a Milan-Roma, e qui è una partita, da tripla, come direbbe, da 1x2, no? Come se dovessimo prendere la vecchia schedina, ma che vi devo dire, Milan-Roma, tu che dici, Lupa? Hai qualche idea in mente di Milan-Roma? È pareggio, ho capito, ma che metti X proprio fisso? Non puoi, a te non ti piacciono mai le X? Allora, la Lupa, sapete, quando ogni tanto mi dai consigli, non mettere il pareggio, metti gol, ma il gol non equivale a un pareggio. Sì, comunque ci può stare anche il segno gol, sicuramente un 1-1, un 2-2 magari, ma anche qui opterei per 1-3 ospite. Anche qui opterei per 1-3 ospite, perché per me un gol a Roma lo fa, poi magari perde 2-1, pareggia 1-1, ma per me la Roma un golletto lo fa. O mettere direttamente segna ospite, ma credo che vi danno poco. Oppure potete fare questo, che è una bella intuizione: X primo tempo o X finale, la chance mix, X primo tempo o X finale per Milan-Roma, che questa anche mi sconfifferà di più. X primo tempo o X finale, la chance mix, la combo, come la chiamo, la chance mix, io la chiamo chance mix. Vediamo, o X primo tempo o X finale, oppure multigol 1-3 ospite. Questo è una bella, gol lo scartiamo per il momento, pure questa sarebbe una bella opzione, non so quanto è data, però io credo che un tempo o pareggio al primo tempo, partita classica bloccata, oppure pareggio alla fine, non lo so, però X primo tempo oppure X finale, quindi la chance mix. Queste abbiamo detto per le 4 di Champions di oggi e domani, più le due italiane. Se volete vi do pure la Fiorentina, così completiamo l'opera di giovedì, con il Victoria Pilsen, gioca fuori casa la Fiorentina. Beh, io dico che un X2 più over 1,5 ci può stare, o se volete mettere direttamente un 2 alla Fiorentina, secondo me ci può stare. Il Victoria Pilsen è una squadra che in casa magari è pericolosa, ma non vedo queste grosse difficoltà. O X2 più over 1,5, se proprio volete stare cauti, oppure 2 direttamente alla Fiorentina, non so quanto è data, ma adesso controllo, vabbè, non voglio controllare le quote, però vedete per voi le quote, scegliete in base a quello. Però credo che vincerà la Fiorentina e dovrebbe andare anche abbastanza facilmente in semifinale, presumo, poi magari mi sbaglio, ma conoscendo un po', ecco, non conosco benissimo, non faccio il millantatore, non conosco benissimo il Victoria Pilsen, però guardando un po' il percorso della squadra del Pilsen, ho visto, insomma, poi è una vecchia conoscenza da Roma, perché ci abbiamo già giocato parecchie volte in passato con Victoria Pilsen, e diciamo che no, è andata piuttosto bene nei gironcini, no, di Europa League, anche di Champions, quindi no, di Europa League, non di Europa League, perché la Champions non credo che l'abbiamo mai incontrata, però di Europa League sicuramente sì. Bene, allora sulle 10:49 abbiamo dato anche dei pronostici piccoli, poi fate sempre come volete, non è che dovete seguire alla lettera i consigli di Roma Giallorossa o i consigli miei, quello io ho fatto un ragionamento a voce alta, poi li metteremo per iscritto delle italiane della Champions di oggi, di domani, e delle italiane impegnate in Europa e Conference League, e traete le vostre conclusioni, ecco, perché poi insomma è tanto, c'è anche, sono anche partite interessanti come Bayer Leverkusen West Ham, no? Come Leverkusen West Ham, Benfica Marsiglia, e quindi insomma sono altre sono due partite interessanti da poter pronosticare. La Conference League, devo dire, la conosco meno. Olympiacos Fenerbahce, Aston Villa Lille, vabbè, Aston Villa Lille già un po' più si può conoscere. Bruges PAOK, anche qui, se non ci sono sorprese, vabbè. Poi comunque metteremo i nostri pronostici sul sito tra oggi e domani, quindi non perdeteveli, li faremo giorno per giorno, così almeno vi trovate tutto e poi scegliete voi cosa giocare. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento chiaramente a domani, come al solito ci avvicineremo. Domani sarà giorno di vigilia di Milan-Roma, ne abbiamo parlato nella prima parte, tra poco puntata sul nostro canale YouTube di Roma Giallorossa TV, sul podcast, su Spotify e dappertutto. Quindi non mi resta che, se vi siete persi qualcosa, di ascoltarci e poi naturalmente su tutte le nostre piattaforme che qualcuno cerca di rubacchiare, ma purtroppo viene sempre segnalato, e quindi finché mettete il link, tutto quanto va bene. Dal momento in cui registrate, linkate o mettete il link originale, e lì non vi posso dire niente, mettete proprio il link originale della puntata, oppure non potete fare i furbetti, perché ve li segnaliamo tutti, e finora Twitter c'è sempre, o X c'è sempre dato ragione. Mi dispiace per voi, ma con noi perderete sempre, perché sono io, lo studio legale, il pool di avvocati, e quindi mi dispiace per voi. Ciao ragazzi, alla prossima, forza Roma, domani.